State ascoltando SBS Italian.
Sono Elisabetta Merati e voi state ascoltando un podcast di SBS Italian, dal quale questa mattina vi parliamo di moda, perché da oggi, 21 settembre, fino a lunedì 27, è in corso a Milano la Fashion Week, la prima dopo la pandemia. Ne parliamo questa mattina con la giornalista esperta di moda Giuliana Matarrese. Allora, ciao Giuliana, benvenuta su SBS Italian.
Ciao Elisabetta, grazie di avermi ospitata da voi, ecco.
Allora Giuliana, questa Fashion Week segnerà il ritorno degli eventi e delle passerelle in presenza, una modalità che è scelta da molti, anche se non da tutti. Quali sono le novità che possiamo aspettarci?
Prima di tutto è il ritorno, come dicevi tu, davvero in presenza. Dopo una serie di Fashion Week che sono state, per dei motivi ovviamente notissimi, digital o figital, l'ultima edizione, quindi un mix di eventi fisici e eventi digitali, dove la preponderanza era comunque del digitale, è la prima dove davvero si ritorna sul campo. Quindi ci saranno tipo un 62 eventi, di cui 40 in presenza, escluse tutte le presentazioni che ovviamente saranno fatte anche quelle in presenza. È un grande ritorno, ci sono tutti più o meno i grandi che ci aspettiamo, da Prada, che ovviamente sto vedendo ora il calendario con te, tornerà ovviamente in presenza, a Armani e tutti gli altri. Quindi davvero c'è grossa, come dire, attesa e aspettativa, perché c'è voglia, come ha evidenziato già la scorsa Milano Design Week, che si è appena conclusa, c'è voglia di tornare a un assembramento, tra virgolette, sano, no? Quindi tutto con le solite misure di sicurezza, che ha imposto ai brand di diminuire moltissimo il numero degli ospiti che avevano, no? Per evento, quindi di conseguenza dimentichiamoci le maxi sfilate di anni fa con 300 invitati, non esistono più. Però davvero c'è voglia di tornare a vedere le collezioni dal vivo, perché è quello poi, no, ciò che fa di base la differenza, e anche a vivere delle esperienze, perché le sfilate in realtà sono un momento nel quale il brand ti immerge in qualche modo nella sua filosofia, non solo con gli abiti, ma anche appunto con musica e tutto quello che concerne ovviamente la sfilata. Quindi c'è molta attesa. Prima cosa che interessa a alcuni, che ritorna per la prima volta dopo molti anni in passerella, Roberto Cavalli. Roberto Cavalli, che è il marchio icona dei primi anni 2000, che poi il fondatore ha venduto a un fondo arabo, e il cui creative director ad oggi è Fausto Puglisi, che è un, diciamo così, allievo dell'estetica di Roberto Cavalli. Quindi nessuno in qualche modo a livello teorico meglio di lui poteva raccogliere il testimone del designer che ha riportato in auge nei primi 2000 l'animalier, il leopardato, lo zebrato, tutto quanto era afferibile all'universo della, del sexy sfacciato, diciamo così, no? Visto che nel 2021 stiamo ripercorrendo a livello di tendenze tutto quello che erano quella che era l'estetica dei primi anni 2000, quindi c'è un grande revival dei primi 2000, è perfetta la tempistica perché Roberto Cavalli ritorna in passerella. La location è ancora, da quello che vedo sul calendario, da confermare, quindi non si sa ancora dove sfilerà, però sfilerà il 22 settembre.
Ci hai accennato ad alcuni cambiamenti che ci sono stati nelle edizioni precedenti, con l'obbligatorietà di trasferire in digitale tutti gli eventi e quello che era la presentazione delle collezioni. Secondo te, quali sono i cambiamenti che sono destinati in qualche modo a rimanere nel destino della moda italiana?
Il coronavirus ha in qualche modo, secondo me, accelerato delle tendenze che c'erano già e che in quel caso sono esplose, no? Pensa soltanto al passaggio che alcuni brand erano già pronti a fare, e altri molto meno, delle vendite sui canali digitali. Ovviamente non potendo andare nei negozi, si compra online. I brand dei grossi conglomerati del lusso, ti parlo di LVMH o di Kering, ovviamente erano già pronti, perché avevano già speso milioni di dollari, visto che ne hanno la potenza, per rendere l'esperienza di acquisto sul sito immersiva e, tra virgolette, divertente, quasi quanto poteva essere quella fisica. Chi non lo aveva ha faticato molto di più, perché si è trovato con dei canali online che in qualche modo non funzionavano o non spedivano in alcuni paesi, nel momento nei quali i negozi sono chiusi, ovviamente se non vendi tramite quel canale di base non vendi, ecco. Altra cosa che ha accelerato a livello di tendenze è un dato che è stato messo in risalto nel The State of Fashion. The State of Fashion è un report annuale che la rivista The Business of Fashion, insieme alla McKinsey Company, redige ogni anno sullo stato della moda. E nello State of Fashion 2020, ovviamente quello centrale rispetto a quello che era stato poi il coronavirus, ha evidenziato alcune cose, alcune curiosità anche molto carine. Ad esempio, purtroppo il mercato del formale, del formal wear, soprattutto per l'uomo, ovviamente, ha visto una crisi tremenda che già stava in realtà sperimentando, e molti stanno in qualche modo pensando che da questa crisi non si riprenderà più, perché già non eravamo più abituati a usare il classico tre pezzi per andare in ufficio. Era una tendenza che aveva visto un suo momento di gloria all'inizio dei primi del 2010. Se ricordi, c'è stato anche un film che secondo me ha lanciato la tendenza del formal wear maschile, che era A Single Man di Tom Ford, dove il direttore creativo, no, ex Gucci, che ha è stato iconico, il texano che ha lanciato, no, in qualche modo Gucci nell'empirio fine anni 90, e poi con la sua linea, un uomo che è ossessionato in qualche modo dall'estetica, se guardi anche lui, era la perfetta copia del protagonista del film, Colin Firth, no? Quel film del 2009, ambientato negli anni ovviamente 60, Colin Firth è un gentleman elegantissimo che ha tutte le ossessioni di un gentleman dell'epoca, quindi dai gemelli al ferma cravatta, al completo perfetto. Quel tipo di estetica lì si era poi rivista per diversi anni, gli insider l'avevano vista a tutti i pitti possibili, no? Era imprescindibile andare a Firenze se non avevi un completo tre pezzi pazzesco fatto su misura nelle sartorie, bla 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 bla. Poi è arrivato ovviamente Demna Gvasalia da Balenciaga e Alessandro Michele da Gucci, che hanno rivoluzionato nel 2015 i parametri del come ci si veste. Da una parte lo sportswear, che ha in qualche modo invaso anche gli ambiti dell'ufficio, dall'altra ovviamente un modo di vestire quanto più fluido possibile. Di conseguenza il formal wear se la stava già vedendo male. I dati di vendita hanno confermato che se la sta vedendo adesso malissimo, anche perché stando in casa non c'è bisogno di mettersi il completo. E ora che torneremo in ufficio, abituati da un anno e mezzo di pandemia, difficilmente avremo di nuovo voglia di bardarci in gilet, giacca e tutto il resto. Vogliamo quanto di più semplice e fluido possibile, no? Di conseguenza, The State of Fashion evidenziava e sanciva in qualche modo, pur non dicendolo, la morte annunciata del formal wear. Altra cosa invece divertente, un mercato che è esploso, è stato quello delle bici elettriche. Perché, mi direi tu? Perché in realtà, ovviamente, non potendo o non volendo spostarsi nei mezzi pubblici per evitare gli assembramenti, tutti quelli che continuavano ad andare in qualche modo al lavoro hanno comprato di conseguenza una bici elettrica, tanto che anche dei grandi magazzini che di solito sponsorizzano o hanno maison del lusso hanno inserito nel loro, come dire, roster di clienti brand come Peloton, no? Che sono i brand americani che fanno queste bici elettriche molto chic, molto costose, ma bici elettriche rimangono. Quindi ci sono dei dati divertenti da questo punto di vista. Di base, il Covid ha velocizzato un processo che sarebbe avvenuto lo stesso, ma ci avrebbe messo molto più tempo, ecco.
Io vi ricordo che stiamo parlando con la giornalista Giuliana Matarrese, esperta di moda, con la quale stiamo commentando la appena iniziata settimana della moda milanese, che avrà luogo dal 21 settembre al 27, con il ritorno quasi totale delle passerelle in presenza. Durante la pandemia, Giuliana, hai accennato a questo nuovo trend anche della bici elettrica, e ci sono stati diversi segnali di una differenziazione della moda che c'è stata nell'apertura in nuovi temi. Ad esempio, so che Prada aveva iniziato una serie di sessioni di dialogo con il pubblico, si è parlato molto di una maggiore inclusività E anche, come accennavi prima, molto anche di sostenibilità. Ecco, fino ad ora, secondo te, le promesse sono state mantenute, lo saranno nel futuro?
È un tema ampio e complicatissimo, nel senso quello che ha fatto Prada è stato geniale nel suo modo di eseguirlo. Prada, dopo le sue sfilate, che venivano messe ovviamente in onda in streaming sui canali social di Prada, ha iniziato una serie di conversation dove sul palco c'erano i creative director del brand, Miuccia Prada e Raf Simons, che parlavano con ovviamente i, tra virgolette, i clienti o quanti volevano ascoltarli. Prima si poteva mandare una serie di domande, il brand selezionava le domande a cui poi si sarebbe risposto, che erano domande in qualche modo anche sui grandi temi, sulla sostenibilità, su come può un direttore creativo trovare l'ispirazione, soprattutto in un momento difficile come questo. Ed è stato un qualcosa di rivoluzionario. Vedendo i dati di ascolto, le conversazioni che Miuccia e Raf avevano erano molto più seguite della sfilata, perché evidentemente c'era un desiderio, no, da parte del pubblico, anche generico, di in qualche modo penetrare quella coltre, no, di nebbia che di solito ammanta i marchi della moda, che per volontà spesso si vogliono far percepire come inarrivabili, no? In un momento nel quale c'era davvero un disperato bisogno di connettersi, pur non fisicamente, l'idea è stata geniale, quella di una designer che è quanto di più lontano possibile dal mondo dei comuni mortali, che è Miuccia Prada, che si metta in conversazione anche molto spesso con degli studenti di moda molto giovani, è stata un'idea assolutamente geniale. Ovviamente, se quando parliamo di inclusività, di sostenibilità, di tutte queste tematiche sociali che sono diventate fondamentali, no? Che a volte non sono partite dalla moda, ma ovviamente hanno avuto un'influenza sulla moda. Il tema dell'inclusività è arrivato molto anche dall'assassinio di Floyd, no? Ovviamente negli Stati Uniti ha avuto un'eco importantissima nella moda e ha spinto la moda che di base sia in Italia che all'estero è un mercato, è vero, piuttosto elitista, piuttosto, purtroppo va detto, le inchieste del New York Times lo hanno confermato, abbastanza razzista e tutto il resto, a rivedere una serie di parametri. Quindi è molto importante ad oggi il numero delle modelle di colore o di altra etnia che non sia caucasica che tu hai in passerella. Il problema che io evidenzio molto spesso quando ci sono delle persone che criticano questa o quella sfilata, questo o quel brand, per non avere un sufficiente numero di modelle di colore arabe o asiatiche, in qualche modo, è che a volte, non sempre, quel tipo di, come dire, manifestazione è uno specchietto per le allodole. A me non interessa soltanto quante modelle di colore asiatiche, transgender, ci sono in una passerella. Mi interessa quante donne o uomini asiatici di colore transgender che fanno parte della community LGBTQIA+, sono negli uffici di quel brand, sono manager di quel brand, e lavorano lì non sentendosi in nessun modo discriminati. Quindi bisogna andare un attimino oltre, quello che tu vedi durante la passerella, perché è ovvio che un brand fa in qualche modo show off, no? Però nella sua pratica quotidiana lavorativa, quanto davvero esercita quella che è la diversity? Stesso discorso che possiamo utilizzare per la sostenibilità. I grossi brand che hanno dei comparti si stavano già preparando a questo passaggio. Gucci, ad esempio, è stato il primo brand che è diventato carbon neutral. Che vuol dire che è diventato carbon neutral? Che ha lanciato tutta una serie di progetti di non so, ripopolamento di foreste, in qualche modo progetti ambientali, che sono andati a annullare quello che è l'impatto, no, di ambientale che loro hanno con la loro produzione, no? Ovviamente non è soltanto, anche qui si parla molto di greenwashing, no? Di conseguenza, i tot brand che lanciano annualmente la collezione sostenibile fatta con il cotone organico o fatta con elementi riciclati, no? E li sponsorizzano. Non è solo quello essere sostenibili, anzi, molto spesso la sostenibilità vuol dire avere degli impianti di depurazione dell'acqua, vuol dire usare degli agenti chimici che siano quantomeno, come dire, nocivi possibili per l'ambiente e adattare le proprie fabbriche. Non è la collezione. no? Che poi arriva al pubblico e viene sponsorizzata facendo passare quel brand come un brand amico dell'ambiente. Quindi bisogna fare un discorso che vada molto più a fondo. Ci sono molti marchi come Gucci, no? I grandi, ovviamente, brand del lusso che hanno di nuovo la potenza economica per fare quella cosa lì, perché ci vogliono un sacco di soldi per ovviamente ammodernare gli impianti e renderli non nocivi per l'ambiente. Però appunto è un discorso molto molto complesso. Ovviamente ora i brand sono obbligati a farlo in qualche modo. Però la parola sostenibilità purtroppo ad oggi è ancora usata con grandissima leggerezza e a gennaio mi pare che c'è stata una indagine di una commissione dell'Unione Europea su una serie importante di siti di brand che facevano dei claim di sostenibilità e si è scoperto che nel 48% dei casi queste affermazioni erano non in qualche modo verificabili, se non addirittura quando false. Il problema è che non c'è una legislazione che ti punisca nel caso tu faccia un'affermazione sul tuo sito che differisce dalla realtà, ok? Quindi si sta pensando a livello di comunità europea di trovare un modo per rendere A, verificabili queste informazioni e B, punibili quando effettivamente sono fallaci o inducono il consumatore a pensare una cosa diversa dalla realtà. Quindi è un mercato molto complesso.
Chiaro. Allora, Giuliana, io ti faccio solo un'ultimissima, brevissima domanda perché so che poi devi scappare, la settimana della moda sarà piena di eventi, insomma, come ci hai accennato, c'è aria di voglia, c'è voglia di ripresa a Milano, ci hai detto che tutti gli eventi saranno Covid, free o Covid safe, che cosa ci possiamo aspettare come proprio le novità creative di quest'anno e poi ti lasciamo andare. Quali sono le cose
Allora,
più attese?
senti, devo dirti la verità, poi io cerco sempre di guardare a quelli che sono i marchi emergenti, perché abbiamo un disperato
Non ti
bisogno.
sento più.
Lo senti? Aspetta un attimo, ferma, Maria. Allora, a livello creativo io cerco sempre di guardare a quelli che sono i brand emergenti, no? O anche i brand più giovani, perché abbiamo un disperato bisogno di ricambio generazionale, una cosa che in America sta avvenendo, il mercato americano sta rispondendo molto bene. La New York Fashion Week, che si è appunto appena conclusa, ha evidenziato un paio di nomi che sono già i nomi sulla bocca di tutti, da quello che è il vietnamita Peter Do o Peter Wu, scusate, non so bene la pronuncia, alla Juan Smith, che sono dei brand guidati da persone di etnia, ovviamente non caucasica, che stanno riflettendo sul corpo in una maniera molto molto nuova. E che ovviamente il mercato americano, che è un mercato molto molto nazionalista e patriottico, sponsorizza moltissimo. Purtroppo è una cosa che in Italia storicamente succede poco. Oltre ovviamente alle grandi sfilate, che sono quelli di Fendi, alla guida di Fendi da un paio di stagioni c'è Kim Jones, che è nel contempo il direttore creativo di Dior Uomo. Sono due brand che fanno sempre parte di LVMH, il conglomerato francese, posseduti da lui, da loro. Poi abbiamo ovviamente chi, fammi guardare chi ha il calendario che te lo dico, abbiamo sempre Blue Marine, alla guida di Blue Marine c'è un ragazzo molto molto giovane che è stato preso in realtà da un paio di stagioni anche lui. E quindi su quello abbiamo delle grosse aspettative, anche perché il brand ha fatto come dire, uno sforzo economico molto grande. Il designer è Nicola Brognano, credo che sia appena trentenne, quindi questo ci fa ben ben sperare. E chi altro abbiamo? Abbiamo ovviamente aspettiamo moltissimo Prada. Aspetta che vedo il calendario con te e ti dico. Versace, ovviamente, nelle ultime stagioni è esploso con delle sfilate sia digitali che con dei prodotti che sono molto molto piaciuti ai consumatori della generazione Z, quindi anche là c'è una grossa grossa attesa. Però io cerco sempre appunto di dare spazio a quelli che sono i brand italiani nuovi, emergenti, guidati da dei giovani che secondo me dovrebbero, come dire, avere più spazio. Parliamo di, non so, Andrea Adamo, che ha 38 anni e ha già militato però negli uffici stampa di Dolce & Gabbana, uffici stampa, scusami, uffici stile di Dolce & Gabbana, Versace, Zuhair Mourad, quindi ha fatto tutto il curriculum vitae giusto, quindi è un designer che non puoi neanche catalogare come emergente in qualche modo, ma è già stato sulle copertine di tutti i Vogue del mondo in qualche modo, indossato da Kylie Jenner, da tutte le modelle che contano, quindi ha già un eco internazionale molto molto forte. E anche brand di accessori come può essere Traffico, che presenterà ovviamente a Milano, The Fam, che è guidato anche lì da Salvatore Rizza, che è un ragazzo anche lui che è stato negli uffici stile di brand importantissimi e i cui vestiti sono stati già indossati da Dua Lipa. Ovviamente sappiamo che l'eco, la risonanza che hai arriva quando ti indossano le celebrities vere e proprie, no? Questi marchi sono stati già adocchiati da quelli che sono, quelli, come possiamo chiamarli, quelli che creano le tendenze adesso, no? Quindi sarebbe stupido da parte nostra, come Camera Nazionale della Moda Italiana, non capitalizzare su questo tipo di attenzione, andando a dare a questi brand un risalto anche a livello di calendario, ecco. Speriamo che in questo senso ci siano delle buone notizie, perché è necessario davvero un ricambio generazionale, perché i giovani bravi ci sono, li abbiamo e dobbiamo puntare su di loro.
Giuliana, allora noi ti ringraziamo per essere stata con noi questa mattina, speriamo che questa nuova Fashion Week sia un segnale di ripresa sia per tutta per il settore moda in generale, ma anche per quello che è appunto, quello che ci siamo dette, un ricambio generazionale, un nuovo sguardo per l'inclusività e un occhio più attento a tutto quello che è un sistema più ecosostenibile. Grazie mille a Giuliana Matarrese e buona Fashion Week. Allora.
Grazie a voi, buona giornata.